Bentornati a tutti. Eccoci qua. Chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo. Dopo vi spiegherò perché lo rimarco. Con me c'è sempre Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ormai la memoria.
Sì, comunque torniamo sempre a ripetere, usate internet perché internet è più immediato, più continuo e soprattutto insomma sono delle belle guerre. In questo momento c'è una fase di stasi.
No, non c'è una fase di stasi, c'è una fase di attacco anche sul nostro gruppo, che però
sì, no, in questi due giorni è abbastanza tranquilla la situazione. Sì. Comunque gli ascoltatori che vogliono partecipare a rendersi conto di come le varie strutture cattoliche tramite azioni veramente squalide e soprattutto possono avere una dimostrazione del fallimento esistenziale di molte persone, cosa porta alla concezione cattolica dell'esistenza e cosa può portare poi nei comportamenti spicci anche dal punto di vista culturale e comportamentale, su internet e sulle nostre mailing list ne hanno l'esempio migliore, più ampio, più consistente. Cioè io ho visto il caso proprio, definirei patologico, di alcuni cristiani che addirittura sincronizzano le ferie per essere a casa il giovedì per ascoltare la nostra trasmissione.
Sì, è vero,
per incavolarsi. Cioè io dico, chi te lo fa fare, ascoltati qualcos'altro, ascoltati Radio Maria. Non serve che uno vada a sincronizzare le ferie per tornare anche in Italia dall'estero il giovedì per ascoltare la nostra trasmissione e poi incazzato per quello che diciamo vada su internet a sfogarsi. Probabilmente, sai, queste persone vivendo in situazioni di squallore, di povertà, di mancanza di realizzazione personale, rendendosi conto che sono incapaci all'interno del cristianesimo di realizzarsi in qualche maniera, trovano semplice cercarsi di atteggiarsi da inquisitori quando sono dei falliti come in tutti i sensi.
Ferie va a fare sesso con le bambine in Thailandia, dai, quando uno è incapace anche di vivere la situazione sociale arriva a quei livelli. Insomma, d'altronde è quello che fanno i cattolici normalmente.
Sì, no? Beh,
cioè la situazione,
sai,
che hanno costruito loro per cui...
Noi i casi di pedofilia cattolica ne abbiamo documentati a centinaia. Lo ripetiamo continuamente, esistono magistrature che continuano a dar ragione alle nostre tesi sul discorso della pedofilia cristiana. Ricordiamo il recente processo anche in Francia in cui un vescovo è stato condannato proprio per omertà e per azioni proprio intenzionalmente fatte per, certo, bloccare la giustizia. Di conseguenza, cosa possiamo pensare di diverso?
A quel punto non è che restano altre margini per altri tipi di pensiero diversi, no? Va bene, Francesco, parliamo,
sì,
domani l'undicesimo dibattito.
Ho, esatto,
visto che sta girando il messaggio col settimo dibattito, in realtà quello l'avevo copiato e corretto, però quel settimo anziché undicesimo mi è sfuggito, l'ho ricorretto dopo.
E altro, ne girano molte cose ultimamente su internet,
sì,
di conseguenza.
Siamo un po' affossati.
Sì, ecco, ricordiamo anche di sempre il discorso, appunto, che poi c'è il discorso che sta girando su internet, una cosa che noi abbiamo tralasciato in quanto gli ascoltatori sono meno interessati a certe tematiche, il discorso anche sulla Vicca, in quanto la Vicca italiana che si vuole presentare come un'elaborazione della stregoneria è abbastanza insufficiente, mancante di coperture, di capacità di elaborazione, con una paura incredibile. E io porto l'esempio, sono su alcune mailing list della Vicca, e facendone anche una semplice obiezione personale dell'incapacità di firmare con nome e cognome, addirittura c'è della gente che ha risposto che lei non compra libri per corrispondenza per un corso di privacy. Cioè, io non mi sono mai procurato i problemi di ordinare anche a casa editrice cattolica con il mio nome e cognome dei testi che mi interessavano. Perciò questo significa chiaramente che se delle persone hanno questa paura anche ad esempio all'interno di situazioni protette come una mailing list in un certo senso, di dire il loro nome, ma non dico il cognome, il loro nome, implica che la Vicca non dà sicuramente una formazione di capacità guerriera o di cercare di essere duri, di cercare di vedere le cose, soprattutto di coraggio. E infatti qualcuno rimarcava la necessità che la Vicca fosse segreta. Io sicuramente non credo nei segreti, perché i segreti sono sempre segreti di Pulcinella, sono segreti inutili. Io penso che quello che sia essenziale sia sempre la capacità di vivere.
Non è tanto quello di essere dei guerrieri, semplicemente chiamare la vita con i loro nomi e con i giusti atteggiamenti, nel senso che non si può andare per strada con la paura e il terrore che una macchina ti investa. È chiaro che se vai per strada c'è quel problema, però non ti puoi impedire di andare per strada ucciso dalla paura che ti impedisce perché una macchina potrebbe investirti. Cioè, chiaramente tutta la vita è fatta dei suoi pericoli, però la vita va affrontata per quello che è, e se noi non siamo in grado neanche di esporre il nostro sentire, esatto, religioso, il nostro percepire. Beh, io capisco, quelle persone avevano dei timori quando c'erano i roghi, capisco anche adesso che figli di puttana e pezzi di merda è pieno il mondo, che sono pronti a non solo a denigrare, a infamare, ma anche a tirare i peli un po' più pesanti, ne sa qualcosa Marco Dimitris, se per questo. Però questo non ci deve distogliere dal fatto che abbiamo non solo il diritto, ma abbiamo il dovere al nostro sentire religioso, al nostro percepire il mondo e ad esporre se stessi, e dobbiamo essere sufficientemente adeguati per rispondere a chi vorrebbe impedircelo di farlo, perché altrimenti gli togliamo il diritto, la libertà di commerciare in carne umana, di vendere persone o di spacciare eroina, perché queste persone poi la libertà la intendono proprio come trafficare schiavi, come spacciare eroina, come stuprare bambini, cioè loro si ritengono liberi in dover di fare questo, che è veramente allucinante.
Ma poi tra l'altro la cosa più, appunto, Claudio ricordava, non viviamo in un periodo di inquisizione plateale come nel Medioevo o nel Rinascimento, in cui c'erano i roghi, di conseguenza un pagano o chi si richiama la stregoneria dovrebbe sempre avere una qualità personale che gli permetta di comprendere e di cogliere le occasioni per ricostruire il suo pensiero, ricostruire la propria esistenza. Siamo in una situazione storica in cui, bene o male, certi diritti civili che esistono, conquistati non per certo per merito dei cattolici o di tutti i monoteisti, ma per milioni di persone che sono bruciate al rogo per affermare principi in cui le persone potessero scegliere il loro percorso religioso o esistenziale, ci ha permesso di elaborare un principio, appunto, di diritto civile in cui la libertà si può manifestare e il proprio pensiero ha una certa validità. Se un pagano non sa cogliere questo momento per poter dire do il mio contributo o mi manifesto, sinceramente è una grave mancanza esistenziale.
C'è anche un'altra cosa da dire, che quelli che sono i timori della manifestazione del proprio pensiero religioso sono timori di natura emozionale,
sì,
non sono timori di natura giuridica. Cioè, se voi vi incazzate perché qualcuno vi fa delle azioni, perché voi vi chiamate pagani o vi considerate apprendisti stregoni o vi chiamate qualunque altra fede religiosa abbiate, esistono anche i magistrati che intervengono. Certo che il magistrato non può intervenire se voi avete paura di voi stessi, cioè se voi avete paura del vostro stesso sentimento religioso, è chiaro che non potrete mai neanche avere le ragioni per questo. Naturalmente so benissimo quanto sia difficoltoso tutto questo, e so benissimo come venga organizzata la mafia cattolica proprio per impedire alle persone di far questo, e ve ne darò un esempio dopo quando parleremo di un fatto specifico, però vi dimostrerò come quando si riesce a esporre a se stessi, magari dopo un anno però si hanno dei vantaggi, e ve lo dimostrerò praticamente giornali alla mano e cose alla mano. Questo dopo però.
Sì, esatto.
Prima di tutto cos'è che dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare domani sera Francesco,
esatto,
l'undicesimo dibattito, e questo serve anche per fornire alle persone gli strumenti per esporsi. L'undicesimo dibattito di stregoneria o di paganesimo politeista, prendetelo come volete, tanto è esattamente la stessa cosa, cioè noi li facciamo passare come sinonimi, per cui non c'è problemi. L'undicesimo, l'arte dell'agguato, dalla ragione all'intuizione. E con questo chiudiamo l'essere all'interno del mondo dell'essere natura e entriamo nel sistema sociale e diventiamo uomini del sistema sociale.
Però l'appuntamento appunto è per domani sera, che appunto venerdì, che è domani sera, venerdì 19 ottobre. L'appuntamento è a Malostica, in via Montello 66, sulla statale che da Malostica porta a Bassano. Ci ritroviamo sul piazzale di dove c'era la sede dell'emittente regionale Veneta, dove c'è stata la sede di Radio Gamma 5. Sul piazzale ci troviamo lì, appunto, via Montello 66, e da quel punto ci spostiamo al luogo della conferenza. L'appuntamento va dalle 20:15 alle 20:45, poi si parte in macchina, si fanno un paio di chilometri e si vanno sulla sala della conferenza.
Benissimo. Va bene, Francesca.
Sì.
Altra novità?
Non ce ne sono. Io torno a ripetere, usate internet, così avete anche una dimostrazione di molte cose, insomma, che non diciamo in questa trasmissione.
Sì, ricordate che alcune ore, una quindicina di ore di trasmissione si possono ascoltare anche,
esatto,
su internet, finché. Bene, allora, facciamo la trasmissione di oggi. Allora, parleremo della libertà, e qui è un discorso che fra noi e i cristiani proprio non ci si capisce. Uno dice a libertà, devo essere libero di mettere in ginocchio le persone, e le persone devono essere libere di mettersi in ginocchio davanti a me. noi con questo concetto di libertà proprio non ci stiamo proprio, anzi non è libertà, questo è schiavismo puro. Per noi libertà intendiamo le forze che da dentro l'essere umano, il singolo essere umano, si espandono nella vita. E qua ci scagniamo un pochino, Francesco. Bene, allora commentiamo dal sesto libro dell'Ennea di ottava parte, soltanto l'immateriale è libertà. Si può partire da questa affermazione soltanto all'interno del concetto di potere di avere, dove anche il concetto di libertà non è inteso per sé, cioè come manifestazione dell'individuo nel mondo in cui vive, ma è inteso come capacità dell'individuo di possedere dei mezzi, che in questo caso sono le rotture delle limitazioni imposte da quando egli è, da quanto egli è. In pratica si immagina quanto egli sarebbe se, ignorando di fatto quanto conduce a. Considerando il libero arbitrio come manifestazione della volontà del soggetto nell'oggettività in cui vive, e pertanto con le limitazioni nel suo esercizio imposte sia dalla qualità del divenuto del soggetto sia dai rapporti di potere esistenti nell'oggettività stessa, dobbiamo riconoscere pure che le virtù del soggetto altro non sono che le limitazioni all'esercizio soggettivo del libero arbitrio e limitazioni della sua libertà. Cosa sono le virtù in Plotino? E più in generale, che cosa sono le virtù? Le virtù sono le imposizioni che un soggetto fa a se stesso per limitare l'esercizio del proprio libero arbitrio in funzione di volontà diverse dalla sua. Il soggetto rinuncia a parte della propria volontà per asservirsi a una diversa volontà. La virtus romana era un attributo molto apprezzato nei militari romani, in quanto questi individui rinunciavano ad esercitare la propria volontà per mettersi al servizio della volontà dello Stato romano. Dal punto di vista della morale e della religione monoteista, la virtù è la rinuncia di un soggetto alle proprie pulsioni e il dominio della morale esterna sulle tensioni che dal soggetto premono per l'espansione verso l'esterno. La volontà attribuita al Dio padrone, all'uno, quale morale che indica la via del bene, viene imposta al soggetto che, attraverso la virtù, la impone sui suoi moti dello spirito e le tensioni che da dentro di lui spingono per espandersi. Da qui il considerare le tensioni che pervadono l'individuo come elementi che si contrappongono al bene, alla morale imposta dal Dio padrone o dall'uno, che pertanto devono essere represse attraverso l'esercizio della virtù. Afferma Plotino: la virtù e l'intelligenza non hanno padrone, l'intelligenza è in se stessa e la virtù vuole essere in se stessa e dirige l'anima perché sia buona, e fino a questo punto essa è libera e rende libera l'anima. Appare evidente l'aggregazione delle preposizioni di Plotino al potere di avere, al possesso come riferimento del concetto di libertà. Siamo infinitamente distanti, direi anni luce, dall'eros che scioglie i legamenti o che spezza le membra nella costruzione della libertà. Con Plotino siamo all'interno del concetto del potere di avere, dove la virtù, che viene rappresentata come libera, si impadronisce dell'anima, delle sue tensioni, delle sue pulsioni per dirigerla verso il bene. Dice Plotino: ma quando le piombano addosso le passioni fatali e le azioni, le virtù che a custodia dell'anima non aveva affatto progettato che esse insorgessero, e tuttavia anche allora essa continua a conservare il suo libero arbitrio e riporta anche allora i suoi atti a se stessa. Essa non si subordina alle cose e non sempre salva colui che è in pericolo, ma se le sembra giusto lo abbandona e ordina di rinunciare alla vita, agli averi, ai figli, alla patria stessa, perché ha di mira la sua onestà e non l'esistenza delle cose che sono sotto di lei. Perciò la spontaneità delle azioni e il libero arbitrio non si riportano né all'attività pratica né a quella esteriore, ma ad un atto intimo, a un pensiero e a una contemplazione che appartengono alla virtù stessa. vediamo come Plotino, con Plotino, che il concetto di virtù viene estraniato dall'attività pratica della vita e delle pulsioni dell'essere umano per diventare una rappresentazione dell'intelligenza, cioè dell'uno all'interno del singolo essere umano, dove la virtù, a guardia delle pulsioni dell'anima, tenta di dominare l'essere umano per ridurlo a una condizione morale a prioristicamente imposta. Cosa fa dunque la virtù? Chiude l'essere umano in un vicolo grigio che dovrebbe condurre verso il bene quale espressione dell'intelligenza. Toglie all'essere umano il bene inteso come manifestazione delle sue tensioni e delle sue passioni dell'oggettività, per piegarlo al male inteso come modello a prioristico imposto dall'intelligenza, dall'uno o dal Dio padrone. La virtù non è in grado di esercitare il proprio libero arbitrio, perché non lo esercita per se stessa. Non è un ente che si espande, ma esercita il possesso dell'individuo affinché, sottraendosi dalle tensioni e dalle pulsioni che spingono per esprimersi nel mondo, aderisca al bene imposto all'uno al quale deve uniformarsi. La virtù manifesta il possesso dell'individuo, non il libero arbitrio. Accidenti. È lungo.
Non ti preoccupare.
Il libero arbitrio è oggetto contrapposto alla virtù, in quanto il libero arbitrio mai toglierà le costrizioni nel suo esercizio. Il soggetto lo manifesta, ma nel manifestarlo è costretto a tener conto di tutte le limitazioni che l'esercizio del suo libero arbitrio pone sia all'oggettività nel suo insieme, sia all'esercizio del libero arbitrio che è stato manifestato nello spazio e nel tempo dall'origine dei mutamenti. L'intelligenza stessa, come formulata da Plotino, non manifesta il proprio libero arbitrio, ma manifesta il possesso degli individui che attraverso la virtù devono uniformarsi al grigio sentiero che porta al bene, rappresentato da essa stessa. L'insorgenza delle pulsioni e delle tensioni dell'individuo è vista come una forza che rompe il controllo della virtù, ed è corretto, in quanto le passioni travolgono i grigi confini che l'intelligenza, intesa come Dio padrone, ha messo a guardia del suo possedimento all'interno dell'individuo mediante la virtù. Cosa diversa è l'accettazione da parte dell'individuo alla rinuncia ad alcune tensioni e ad alcune pulsioni o alla relativa risposta a queste per mettersi al servizio della specie a cui appartiene o del sistema sociale di cui è parte o dello Stato, se vogliamo. Quando questo avviene, l'individuo non può essere considerato un oggetto di possesso da parte della specie, del sistema sociale o dello Stato. Se l'individuo ha messo a guardia, a parte di se stesso, delle virtù cui sottomettersi, così deve fare la specie, il sistema sociale o lo Stato nei suoi confronti. La virtus non è attività a senso unico, ma è un fare a due sensi, dove quanto ha rinunciato l'individuo deve essere compensato dai vantaggi che l'individuo concede, che all'individuo concede l'oggetto per il quale l'individuo ha rinunciato. Provate un po' a vedere un rapporto amoroso se non è così. La virtus della specie, la virtus del sistema sociale, la virtus dello Stato è elemento centrale affinché l'individuo accetti una virtus nei loro confronti. Questo viene ignorato da Plotino, in quanto egli appartiene a quella gestione dell'individuo che considera l'intelligenza capace di esercitare il proprio libero arbitrio attraverso il possesso del soggetto e la virtù quale manifestazione di questa nell'assicurarsi il controllo dell'individuo. Una virtù che deve combattere contro passioni e desideri dell'individuo, in quanto le passioni, le emozioni e le tensioni sono in grado di travolgere ogni virtù, sciogliendo i legamenti che bloccano l'espressione dell'individuo nell'oggettività. Anche il concetto di libertà di Plotino è un concetto legato al proprio immaginario. La libertà per Plotino è legato all'intelligenza, l'uno di cui egli dice: l'intelligenza contemplativa è libera in quanto l'opera sua non dipende affatto da un altro, essa è rivolta tutta a se stessa e la sua opera è lei stessa. Essa riposa nel bene ed è priva di bisogni, è piena di sé e vive, diciamo così, secondo la sua volontà. La sua volontà è il suo pensiero, il quale è chiamato volontà perché è conforme all'intelligenza. Ora la volontà vuole il bene e il pensare dell'intelligenza è veramente nel bene. L'intelligenza possiede quello che vuole la sua volontà, la quale, in quanto così, lo raggiunge e diventa pensiero. Volete mettere come descrive Plotino il Dio padrone piuttosto che la Bibbia? Cioè, è un signore Plotino, ma veramente un signore. Cortocircuitando l'immaginario su se stesso, si ha la soluzione dell'immaginato nell'immaginato stesso. nulla che rientri nella vita se non quanto distrugga la vita e sia funzionale alla distruzione della vita. La vita, espressione come noi la conosciamo, viene privata della sua capacità di esprimere nous, viene privata della sua volontà, viene privata dei suoi bisogni e delle sue tensioni, viene privata del senso del bene per innalzare un immaginario che definisca la vita stessa e che nulla deve alla vita in quanto artefice e padrone della vita. Solo che quanto si attribuisce la libertà di questo immaginato è illusione del soggetto che nella quotidianità ha rinunciato a praticare la propria libertà. Quanto immagina Plotino e quanto Plotino ha sottratto alla propria vita quotidiana. Proviamo a constatare la prima cosa che teme Plotino: i propri bisogni, le proprie tensioni. A quei bisogni, a quelle tensioni, egli non è in grado di attribuire dei caratteri di bene, anzi, lo disturbano. Ed ecco allora immaginare un uno sottratto dalle necessità e dai bisogni a cui egli è sottoposto. Con cosa Plotino immagina che l'uno riempie la sua anima? Con se stesso. È un'affermazione che non dice assolutamente nulla se non quale rappresentazione del nulla. L'assenza dei bisogni e dei desideri è un anelito che si sviluppa fra gli esseri umani quale espressione della loro incapacità ad affrontare la vita quotidiana. Imporre questo concetto significa far diventare trionfante a livello universale quella che in realtà è la sconfitta nel quotidiano. Dice Plotino: dal momento che io non so far fronte ai miei bisogni, ai miei desideri, ai miei moti dello spirito che tanto mi turbano, che tanto mi massacrano, vorrei che ci fosse qualcuno in cui quei moti dello spirito cessassero. Solo che quei moti dello spirito, quelle passioni, hanno costruito ciò che tu sei, ti hanno portato ad elaborare quei moti dello quanto elabori. Se poi quei moti dello spirito hanno costruito la tua sconfitta che tu esprimi nella tensione dell'assenza dei bisogni, questo è un altro problema. È la manifestazione della tua sconfitta, del tuo desiderio della pace dei sensi che proietti su un immaginario uno a cui attribuisci quanto desideri. Associare a questo la volontà come manifestazione dell'assenza dei bisogni è azione non solo ardita, ma sotto certi aspetti ridicola. Come è ridicolo far esprimere volontà nel pensiero. Volontà è tale perché è azione materiale del soggetto, o il pensiero è manifestazione materiale del soggetto, o il pensiero in sé non può essere concepito da un individuo se non come proiezione immaginata della sua attività mentale. Dal momento che l'attività mentale di un individuo è un parlare continuo della ragione, è assurdo pensare un'intelligenza in la cui attività creatrice è quella del pensiero che contempla se stesso. Se non accettiamo il concetto di libero arbitrio nell'attività di possesso, dobbiamo necessariamente accettare un concetto di libero arbitrio nell'attività di sviluppo di un soggetto date condizioni determinate. Sottraendo il libero arbitrio all'attività di possesso, sottraiamo il concetto di libero arbitrio quale attività dell'uno. L'uno, cioè il Dio padrone, quando parlo di uno, l'uno, come espresso da Plotino, non ha le prerogative per esercitare il libero arbitrio, in quanto non esercita nous, teso alla trasformazione di se stesso, ma esercita se stesso e nell'esercitare se stesso pretende di imporre la virtù con la quale impedire agli esseri di esercitare loro stessi. Diventa assurda l'affermazione secondo cui soltanto l'immateriale è libertà, ma diventa corretto affermare che libertà è esercitata da ogni essere che organizza se stesso per sviluppare le proprie tensioni, per sviluppare il proprio libero arbitrio, l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive in cui viene spinto, in cui vive spinto dalle proprie tensioni, dai propri desideri e dalle proprie passioni. Questa è libertà. Non c'è libertà nell'uno di Plotino, come non c'è libertà negli esseri che subiscono la virtù dell'uno. Oh, guardate che Plotino, nel descrivere il Dio padrone, è un signore, ma veramente è un signore rispetto alle tesi bibliche. Naturalmente i cristiani hanno dovuto rapinare Plotino. Allora, in sintesi, facciamo sintesi di tutto il discorso che abbiamo fatto.
Sì,
la libertà appartiene agli esseri, qualunque essere esercita la propria libertà. Non esiste una libertà nell'immaginario. Cioè, io non posso desiderare la libertà di volare, io non ho le ali. Cioè, sarebbe assurdo questo.
Sì, no, cioè, Plotino poi è sempre il problema che i monoteisti danno sempre una definizione a priori di quello che gli altri pensavano, cioè nel senso che purtroppo Plotino, quando probabilmente scriveva i suoi testi, faceva un riferimento a un ambito culturale suo particolare, di un certo tipo, di una certa levatura, di una certa capacità, di una certa profondità. I monoteisti arrivano, spazzano, cancellano tutto e poi di cosa significano quelle parole vanno a scrivere loro un nuovo dizionario, vanno a stabilire loro cosa significa questo e di conseguenza noi sappiamo del valore delle parole quello che è sopravvissuto o chi è stato abile a definire queste nuove parole, cioè a dare dei nuovi contenuti, a dare dei nuovi significati, è stato capace di riempire questo contenitore. Logicamente poi giocano le traduzioni, giocano anche le intenzioni, giocano anche le finalità con cui Plotino aveva scritto questo, perché logicamente sai, le cose hanno sempre una valenza in base anche alla capacità di percezione, cioè nel senso che se noi ci troviamo in un ambiente filosofico o religioso in cui il monoteismo è l'unico che dà informazioni, che dà capacità ed è l'uno che stabilisce qual è la dimensione del metodo di misura, quando si sente parlare di uno si andrà sempre a pensare all'uno del Dio dei cristiani, perché purtroppo l'ambiente è contaminato e intasato di questo, anche proprio perché le persone non sono capaci di comprendere la molteplicità che può avere una valenza di una parola e soprattutto non sanno comprendere l'ambito culturale o filosofico in cui questa parola è inserita. E di conseguenza questo diventa un grave problema. Quello che logicamente Plotino ha preso di negativo è sempre questo discorso della contrapposizione, cioè nel senso che dire esiste un qualcosa che in un certo senso è positivo e qualcosa che è negativo, un qualcosa che va curato e un qualcosa che va trascurato. E qui commette per me un notevole errore che sbaglia nel comprendere che cioè che noi siamo composti da questo, cioè non possiamo prendere un uomo e scinderlo in due cose. Noi non abbiamo la possibilità di scindere l'acqua in ossigeno e idrogeno, per l'uomo non è possibile, l'uomo deve convivere eternamente in questa condizione, di conseguenza in questa condizione è inutile, è assurdo ed è pericoloso dire una tua parte negativa. Data la nostra condizione in cui le passioni, la razionalità si somma con l'irrazionalità, la freddezza con la passione, non possiamo dire trascuriamo una parte di noi, troviamo un sistema organico in cui queste cose possono servire a farci vivere meglio.
Plotino ha anche un altro pregio, cioè lui riconosce che tutto il suo discorso, cioè tutto l'insieme dell'Eneadi parte da quello che lui insegna, cioè dai suoi presupposti.
Esatto.
Cioè lui dice se i miei presupposti da cui io parto fossero messi in discussione, cioè questo è quello che insegna questa scuola, però se i presupposti sono fatti, chiaramente quello che diciamo non ha nessun valore.
Sì, la negazione di un assoluto o di un qualcosa che è intangibile dice no, cioè noi siamo noi degli elaboratori di alcuni presupposti, facciamo una scelta mitologica e in base a questa scelta che noi facciamo di riferimento, benissimo, non diciamo che è l'unica possibile, è quella che a noi piace.
No, ma e oltretutto Plotino tiene presente che è uno dei più tardi, cioè siamo credo attorno al 200, per cui lui c'è già lo scontro in atto col cristianesimo, col anche varie forme di monoteismo, no? Che stavano crescendo, e la scuola di Plotino non è altro che una variazione ulteriore di quello che era l'antico platonismo, cioè per loro era già antico,
sì,
insomma,
ma vedi,
a quei tempi
c'era già un concetto purtroppo del monoteismo che veniva da Oriente, perché
esatto.
Se noi andiamo a prendere ad esempio anche Eschilo nella tragedia dei Persiani, a un certo punto mette nella frase del re dei Persiani e dice fa ma chi appartengono questi uomini, e altro risponde fa questi uomini non appartengono a nessuno, appartengono solo a se stessi, e risponde, cioè è già lì e incita proprio, cioè incita ed è manifesta per una concezione, cioè chi dice ma chi appartengono, l'altro dispone ma questi non appartengono a nessuno, appartengono solo a se stessi, combattono per la loro identità.
Certo.
E già avevamo una manifestazione proprio culturale notevolissima come Esilio nell'opera appunto di Persiani in cui questa cosa viene fuori, viene manifesta, e che vuol dire che un tentativo di concepire tutto quanto legato a un fatto di gerarchia, ma di gerarchia negativa in cui si apparteneva appunto come degli schiavi, presi da situazioni medio orientali un po' particolari, cominciava ad affiorarsi, e soprattutto all'interno appunto ricordate sempre che il pericolo del monoteismo non è un pericolo del monoteismo che deriva soltanto dal cristianesimo, derivava già dall'ebraismo, e soprattutto già i greci erano consci che poteva esistere una funzione di dominio religioso sugli uomini dettata da una funzione di tipo religioso,
esatto.
Perciò anche loro erano a conoscenza di queste tematiche e logicamente ma molte volte sono state elaborate dei tentativi di conciliazione in questo senso, perché non è che si facessero le guerre di religione per questo, cioè si cercava di dibattere da un punto di vista filosofico dando un certo presupposto.
Tieni presente che anche quando Platone parla dell'attività demiurgica, no? Cioè il venire in essere delle coscienze non ha nulla da che spartire col termine di demiurgo, cioè sì. Il termine demiurgo diventa un termine molto tardo che viene utilizzato, viene ripreso da Platone e si fa la truffa di Platone, cioè in pratica si mette in bocca a Platone delle cose che lui non ha assolutamente detto, insomma, e probabilmente neanche pensava, cioè perché il problema di pensare certe cose deve essere anche posto. Cioè, se io non, culturalmente non mi pongo quel problema,
sì, esatto,
neanche lo penso quel problema. Infatti l'azione demiurgica non era altro che il venire in essere che trattava Platone, mentre dopo è stato trasformato come il demiurgo, il creatore, per cui... Ma ce ne sono, dico, mia figlia dico, adesso va all'università, ma sta facendo il corso di storia romana. Allora, la prima cosa che mi hanno detto è che ha fatto: intanto toglietevi dalla testa che i patrizi erano i ricchi e i plebei i poveri. Cancellare questo, ma questo non è vero. Questa è un'idea molto tarda, esatto, che arriva e viene usata dal cristianesimo per divisione. Non è vero. In realtà lo scontro, ho spiegato, era uno scontro più di carattere etnico, perché a quei tempi, anticamente, Roma era in mano agli Etruschi. E gli Etruschi stavano per essere scalzati dai Latini nel controllo di Roma. Allora, Etruschi e plebei in realtà non erano ricchi e poveri, ma erano solo due ceti che vivevano a Roma, e ci sono dei contrasti, perché uno dice che i patrizi erano gli Etruschi e gli ebrei i plebei i Latini. In realtà si è scoperto che era esattamente il contrario. Cioè, gli Etruschi erano i plebei. Perché questo? Perché sembrerebbe che gli Etruschi avessero il controllo della capacità di bonifica, mentre invece i Latini questo non ce l'avevano. E nel passaggio del tempo, quando gli Etruschi hanno dovuto ritirarsi, hanno avuto casini, cos'è che hanno tralasciato? Hanno tralasciato la tecnica di bonifica, che era tenuta una specie di segreto, che loro avevano, anche perché è potere, la conoscenza è potere, e ci sono state molte pestilenze, fra i quali il carbonchio, fra i quali fatalità, no? E invece i patrizi erano la nuova classe, cioè non era la classe emergente, era semplicemente quelli che arrivavano, i Latini, che si integravano, però non era una questione di ricchi e di poveri.
Sì, ma infatti.
Però ci sono voluti quanti? 1000 anni, 1500 anni per sapere una roba del genere, cioè lo si sa adesso, insomma. Infatti,
sì, ma sai, tutto quanto quello che appunto che rappresenta il passato è stato mistificato. Beh, d'altronde, se dopo andremo a accennare, potremmo persino andare via anche all'attualità, cioè come un fatto successo un anno fa, però non è stato mistificato finché alla fine qualcuno ha stabilito chiaramente quali erano i contesti. E su un fatto di attualità, per un anno qualcuno ci ha marciato sopra, ci ha raccontato moltissime cose, e questo è indice di cosa? Di una volontà di non far conoscere le cose come sono, di non dare alle persone gli strumenti di informazione, e soprattutto di giocare chiaramente su dei fattori puramente emozionali ed emotivi su cui sconvolgere le persone. E le persone hanno questo difetto. Vuoi che partiamo già?
No, stavo controllando per stare nei tempi.
Ti do il via, dai.
Allora, va bene. Allora, voi vi ricordate un anno fa circa, se gli ho detto a Francesco che volevo fare sta roba, allora Francesco mi ha detto: ti do spazio, fai. Dai. In pratica sto togliendo un pochino di spazio oggi, io lo ridarò.
No, io appunto ho avuto più o meno tempo di preparare causa guerre su internet, le varie battaglie che ho combattuto, di conseguenza ho detto: benissimo, Claudio, io non ho moltissimo materiale, perciò, visto che questa notizia io non l'avevo neanche letta, perché ho avuto neanche la possibilità di fare molta rassegna stampa, allora Claudio sarà già preparato il commento.
Solo questa, perché neanche io ho avuto tempo di farlo, perché ho lavorato parecchio in questi giorni. Vabbè, allora, vi ricordate un anno fa, esattamente eravamo a ottobre, anzi guarda, la data è il 14 ottobre, quanti ne abbiamo oggi? 14 ottobre del 2000. Oggi ne abbiamo 18 ottobre del 2001, un anno fa proprio. E sul Il Mattino di Padova, proprio qui, vengono fuori articoli in cui si sgozzano vergini, corsi trascendentali per pugnalamenti e colpire nei punti vitali le persone negli obitori in Germania, sgozzamenti, mortamenti, riti satanici. Cioè, un articolo veramente da fuori di testa, no? Se ve lo ricordate un anno fa. E questi sappiamo i personaggi che vanno a fare questo tipo di cose, no? Ebbene, telefono al giornalista.
Cioè, non fare gli affatti che dici a raccontare ste palle ai giornali.
Sì. Diciamo chi ha raccontato queste palle, sono sempre quelli dell'Ares, non vi preoccupate, sono sempre quelli che hanno bisogno di creare allarme sociale per farsi belli, per farsi fighi, in realtà sono merdace, insomma, né più né meno. Bene, il giornalista è un po' disperato, insomma, si era accorto di aver probabilmente esagerato, è andato un po' alla ricerca per vedere, di capire un attimino. tutto questo casino era venuto fuori perché qualcuno parlava di riti satanici da qualche parte, di organizzazioni, di sparimento delle reliquie. Poi nessuno ha indagato magari se la domestica facendo pulizia ha fatto sparire le robe, insomma, roba di questo genere. Vabbè, insomma, i sacerdoti denunciavano escalation, i furti, i sacrileghi. A proposito, da un anno a sta parte non è più venuto fuori niente. Ricordate, da un anno a sta parte non è più successo niente. Significa che la cosa era effettivamente montata. Allora il giornalista, un po' disperato, beh, fra le altre cose, mi telefona a me, no? E vi riporto esattamente quello, non quello che ho detto io, è simile nel senso, però non era esattamente quello che ho detto. Io ho marcato di più sull'aspetto sociale. Poi il giornalista ha voluto fare il suo articolo. In ogni caso, mi telefona e allora gli dico: viviamo, riporto quello che ha scritto il giornalista, in una fase di vuoto educazionale ed esistenziale. Riflette Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano l'anticristo, eccetera, eccetera, no? E alcuni reagiscono capovolgendo i poli di riferimento della morale cristiana. Dio padre diventa il tiranno, Satana maledetto il liberatore. Questo ce l'ha messo il giornalista, è roba sua, non è roba mia. Comunque non ha importanza. È il caso, mi sembra, delle ragazze di Chiavenna che hanno assassinato la suora. Negli anni 70 i fermenti politico-culturali spegnevano sul nascere questi fenomeni. Ora la desolazione umana che ci circonda, e ciò vale anzitutto nel nostro opulento arido nord-est, ne favorisce la ripresa. Attenzione però, non esiste una centrale ideologica satanista, ma soltanto delle persone che si possono dire che autonomamente perseguono i loro obiettivi. Cioè, in pratica esiste quella che si chiama vuoto esistenziale, vuoto nella capacità di costruire il futuro, esiste della gente che è abbandonata a se stessa ed esistono degli adulti che non sono più in grado neanche di guardarsi il loro lavoro e il loro esistere. Bene, proprio citando questo fatto di Chiavenna, che fosse il frutto del vuoto esistenziale, siamo un anno dopo e arriva una sentenza del magistrato. Una sentenza del magistrato, che io ve lo leggo tutto, dalla Repubblica del 17-10-01, cioè praticamente di ieri, 17 ottobre 01, vi leggo tutto l'articolo perché così si può capire perché è stato montato l'aspetto satanista di queste ragazze. E nessun figlio di buona donna, sto parlando di psicosi, sto parlando di analisti sociali, eccetera, ha cercato di capire quali sono le ragioni del vuoto esistenziale. Vi leggo tutto l'articolo così capirete perché è stato montato un caso di satanismo. Ambra, Milena e Veronica hanno ammazzato per noia, per compiere un gesto estremo tale da scuotere il loro sonnacchioso paese. Il satanismo rimane solo sullo sfondo come spunto e niente di più nell'omicidio della suora Laura Mainetti, massacrata con 19 coltellate in Val Chiavenna dalle tre ragazzine minorenni la notte del 6 giugno dell'anno scorso. Almeno così è stato scritto nelle motivazioni della sentenza che nell'agosto di quest'anno ha ritenuto una di loro, Ambra, totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto, assolvendola dall'imputazione inviandola per 3 anni una comunità di recupero, mentre è stato riconosciuto solo il vizio parziale di mente alle altre due condannate per omicidio premeditato a 8 anni e mezzo di carcere. La sentenza del GUP, del giudice dei minori, a Napoli, diverge dall'impostazione del pubblico ministero Maria Cristina Rota e potrebbe in qualche modo impedire o rendere più difficile il processo di beatificazione di suor Maria Laura. C'è tutta quella montagna del satanismo che hanno montato i cattolici contro quelle tre ragazze aveva solo un fine, quella di beatificare sto personaggio che oltretutto era uno di quelli che hanno costruito il vuoto esistenziale nelle ragazze e trarre soldi dalla beatificazione.
Beh, il convento l'hanno già venduto la comunità montana.
Tutto, tutto sto casino del satanismo a queste tre ragazze lo hanno fatto per questa vergogna. Andiamo avanti un attimino, cioè hanno praticamente massacrato la libertà di pensiero di questo paese solo perché loro volevano beatificare qualcuno e i giornali vendere copie.
Beh, sai, che allucina. Sangue.
Sangue, vero? Per attestare il martirio, infatti, una delle discriminanti è l'odio a un fide, l'odio per la fede. Di chi ha ucciso? Ti ha ucciso perché sei cristiana, cazzo. L'avvocato Michele Cervati, che rappresenta la sorella della vittima, guarda caso, obietta: al di là del discorso satanico, si intravede chiaramente una motivazione antireligiosa nel comportamento delle ragazze che trasuda dal loro comportamento, anche se non risulta la forma della mente, niente. C'entrava solo il vuoto esistenziale in cui queste persone sono state costrette a vivere, il vuoto di prospettive della vita, il vuoto della capacità di costruire se stesse, la capacità di percepire il mondo vivente attorno a se stesse, la capacità di essere persone. Questo mancava a queste persone.
E anche l'incapacità degli adulti di accorgersi di questo, esatto. Soprattutto.
Sì, no, ma soprattutto. Sì, soprattutto
sì, perché non puoi creare una responsabilità su una persona che deve crescere quando chi ti deve aiutare a crescere non fa la sua opera.
Certo, ma infatti parliamo anche di chi educa questo e dopo parliamo anche su questo discorso. Andiamo avanti. Insomma, perché mai Ambra, Veronica e Milena hanno deciso di uccidere proprio una suora? Dice l'avvocato, potevano sfogare la loro noia dando fuoco a un palazzo o quant'altro. Protesta Cervati, non si sbilancia comunque l'avvocato del problema della beatificazione, né Monsignor Maggiolini, il vescovo di Como. Attendo di leggere la sentenza, commenta, ma comunque le beatificazioni non possono dar giudizio del tribunale dei minori. Cioè, non dice Maggiolini, non ce ne frega niente. Ricordo che Maggiolini è uno dei più delinquenti, cioè al di là di essere tutti delinquenti, però ha una sua caratteristica di delinquenzialità, no? Cioè, noi dice non ce ne frega niente, esatto, di quello che decide il tribunale. Le sentenze del tribunale per noi sono merda. Chi è il tribunale civile? Ma chi cazzo si credeva di essere? Noi siamo immagine e somiglianza di Dio padrone.
Beh, come si è comportato il vescovo francese nel processo di pedofilia, esatto, non gli fregava niente del tribunale, tanto lui obbediva a Dio, perciò.
Per cui i ragazzi potevano essere stuprati, no? È molto logico questo.
Strano, è un comportamento, guarda, strano. A distanza di centinaia di migliaia di chilometri, lo stesso comportamento.
Lo stesso comportamento.
Che sia il caso.
O sono organizzati o c'è un fattore comune.
Ma se è il caso.
È il caso.
È il caso.
È il caso. Vabbè. Le motivazioni della sentenza mettono comunque in rilievo la premeditazione dell'omicidio. Beh, questo non c'era assolutamente dubbio, penso, al di là della parziale o totale incapacità di intendere e di volere, e il fatto che il gruppo non si è mai sovrapposto alle tre differenti personalità che la formavano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'era un'organizzazione, cioè le personalità delle tre ragazze, ognuno agiva per se stessa e il gruppo non era il padrone delle ragazze. In pratica significa che non c'è un mandante nel fare questo, non c'era un'ideologia nel fare questo, ma c'era semplicemente delle personalità disturbate, vuote, distrutte, senza prospettive nella vita, che hanno fatto questo. E dopo parliamo di chi costruisce la distruzione della vita, Le parti civili attendono le decisioni del pubblico ministero. Speriamo che ricorra in appello per la posizione di Ambra, dice Cervati. Secondo noi c'erano tutti gli elementi per giudicarla almeno parzialmente incapace di intendere e di volere. Vabbè, questo dopo se la vedranno i tribunali, come decidono il tribunale di risolvere la questione, ma questo comunque appartiene al tribunale. Allora, la sentenza del tribunale conferma esattamente quello che noi diciamo. Cioè, se voi costruite la noia, la distruzione, la capacità degli uomini di costruire la vita, di affrontare la vita, mieterete esattamente questa distruzione. Non è che questa distruzione va agli altri, viene a voi. Cioè, è la vecchietta che gli portano via la pensione che esce dalle poste, bene. Se è stato un extracomunitario, visto che piace tanto qualcuno di extracomunitario, mettiamo anche un africano, è dovuto al fatto che qualcuno andava a fare il colonialismo in Africa, andava a portare la croce in Africa, ha costruito la miseria in Africa, quell'azione fatta 150 anni fa ha portato adesso la vecchietta a essere scippata e uscita dalla posta. Se uno ha costruito un sistema sociale povero, quella costruzione lì si ritorce contro, e non si ritorce contro ad Agnelli. Agnelli, c'è i carri armati per difendersi, si ritorce contro agli uomini che, ma sì, in fondo che andava ben costruire questa distruzione.
Sì, ma sai, c'è anche un discorso da fare che è ben chiaro, che logicamente c'è un modo di dire: fa chi semina vento raccoglie tempesta. E la forza di seminare veramente vento, cioè, e essendo incapaci di osservare le cose, ma di essere passivi, e soprattutto, sai, la volontà di vedere la realtà non per come si manifesta, per com'è, ma in base a dei principi teologici assurdi, logicamente ti rende incapace sempre di creare una società in cui le dinamiche siano comprensibili, siano utilizzabili, siano incanalabili o permettano di vivere. Cioè, quando in una comunità esiste soltanto una pianificazione dettata da un'unica realtà, non abbiamo più la realtà, ma abbiamo una rappresentazione della realtà, e la realtà si prenderà sempre il sopravvento.
Allora, la realtà che si prende il sopravvento. Io ho trovato un libretto in supermercato. Beh, un po' corposo ne fa come libretto, eh? E questo qua è un libretto che parla della carneficina dei nazisti. Ce ne sono tanti in giro, no? Ce ne sono centinaia di libri che parlano del nazismo. Solo che questo è un po' diverso. Questo parla i volonterosi carnefici di Hitler. Allora, è inutile che noi altri affermiamo che Hitler abbia fatto i campi di sterminio se non sapevamo come chiese venire fuori, cioè come poteva essere possibile tutto questo. Noi sappiamo come è stato possibile tutto questo.
Beh, sai, una riforma protestante, se uno si va a vedere i richiami ai principi a base del cristianesimo, diventa sempre pericolosa. Basta pensare alla... Dopo la riforma protestante, che si ribellarono, hanno consigliato sottomissione a Roma, cosa fece con la caccia alle streghe?
Di qui un irresistibile antagonismo sul suo significato, sull'interpretazione della Bibbia e sulla parola di Dio. Di tanti degli stessi testi sacri, antagonismo che incitava vieppiù i cristiani a denigrare gli ebrei e impugnare le loro concezioni di quel territorio sacro conteso. Se gli ebrei erano nel giusto, i cristiani erano nell'errore. L'interpretazione stessa dell'ordine sacro dei suoi simboli e dell'ordine morale che ne derivava dipendeva dalle certezze che tutti i cristiani fossero convinti dell'errore degli ebrei. I chierici credevano che se il cristianesimo era in effetti la vera fede e i suoi seguaci la nuova Israele, l'ebraismo andasse screditato agli occhi dei fedeli, nei sermoni, nelle rappresentazioni teatrali, nella letteratura religiosa del Medioevo, gli ebrei venivano spesso descritti come gli avversari della Chiesa, coloro che fin dal tempo della crocifissione costruivano una minaccia per i buoni ebrei. Gli ebrei vennero così a rappresentare buona parte di tutto ciò che era antitetico all'ordine morale nel mondo cristiano. Cioè, praticamente è stata costruita un intero sistema sociale attraverso il quale preparare lo sterminio degli ebrei. Sono stati massacrati, erano pronti, erano educati a prendere la comunione. Se non avessero preso la comunione nelle chiese cattoliche, nessuno avrebbe mai acceso i campi di sterminio.
Ma sai, tutti i fondamentalismi, a cominciare da quello ebraico, portano sempre al concetto di distruzione degli altri, ma della distruzione più assoluta.
Esatto. Di conseguenza, infatti stiamo vedendo in Israele adesso cosa sta succedendo.
Sì, o stiamo vedendo anche l'attualità, questa è una dimostrazione. Cioè, significa poi appunto essere incapaci di affrontare le cose pensando che soltanto una soluzione tipo giudizio universale possa essere,
esatto,
la soluzione migliore.
Stragista.
Logicamente, quando si percorre questa via, si percorre sempre una via cristiana, una via che si rifà al monoteismo, cioè esatto. Una via sempre che ha come proprio di riferimento la propria dimensione di un Dio che è incapace di percorrere il mondo, di osservare il mondo, di vivere il mondo e di comprendere le logiche di questo mondo. E di conseguenza, di fronte alla sua incapacità, la soluzione è sempre quella del giudizio universale, della distruzione, dell'annientamento.
Se tu insegni che io sono immagine e somiglianza del Dio padrone, quando l'ho insegnato a un altro, se mica dito che si mette in senocio, potrebbe dire, no, sono mia immagine e somiglianza del Dio padrone, mettete ti in ginocchio. E st'altro che dice, no, sono mia immagine e somiglianza del Dio padrone, mettiti tu in ginocchio. Beh, i cristiani e gli ebrei hanno fatto la stessa cosetta. Sì. Ognuno si riteneva l'immagine e somiglianza del Dio padrone. Naturalmente dopo hanno giocato i rapporti di forza.
Beh,
il risultato di questo
nelle guerre di religione in Europa, stessa cosa. ognuno accusava l'altro di essere un falso seguace di Dio, del Cristo, e di conseguenza soltanto loro che rappresentavano Cristo, e di conseguenza, siccome si parlava del nemico assoluto, c'era la necessità di annientare il nemico assoluto, che era l'altro. E logicamente questo qui si faceva al di sopra delle culture, delle etnie, delle differenze, delle comprensioni, delle diversità geografiche. E logicamente quando fai questo, quando cominci ad affrontare la conoscenza di paesi che hanno fuori dell'Europa, il fatto che loro non vengano con la Bibbia, non sanno leggere la Bibbia, sicuramente ho qualsiasi diritto su questi, posso anche annientarli. Certo che nel momento in cui il mondo non può essere distrutto dai cristiani, i cristiani possono fare molti danni, possono fare veramente delle grandi distruzioni, ma il mondo non può essere distrutto, anche perché la vita è capace benissimo di difendersi e di organizzarsi, di reagire e di trovare nuove vie. Quando logicamente la vita prende il sopravvento e riduce al partito i cristiani continuano a vivere, però i danni che hanno prodotto non possono essere cancellati, perché l'attività proprio del missionario cristiano è quella della demolizione delle basi stesse dell'individuo. E quando in una società, in uno Stato, noi perdiamo l'individuo, perdiamo la parte fondamentale, cioè non sono importanti le leggi, non sono importanti le strutture, non sono importanti le gerarchie, le organizzazioni, non sono importanti i principi. Se non abbiamo gli uomini che sono capaci di comprendere, di gestire, di organizzare, di pensare, di osservare, ce ne facciamo niente delle leggi.
Il problema è che quello che costruiamo ci ritorce contro. Cioè, noi come pagani politeisti diciamo che noi siamo all'interno di un immenso, e in questo immenso noi ci attrezziamo per muoverci. Naturalmente ci muoviamo insieme a tutti quelli che abbiamo attorno, però quando noi diciamo che ci muoviamo assieme a tutti quelli che abbiamo attorno, significa che riconosciamo in quelli che abbiamo attorno le nostre stesse forze, le nostre stesse tensioni, riconosciamo una parte di noi stessi. Ma se noi cominciamo invece a dire che noi siamo immagine e somiglianza di un Dio padrone, significa che agli altri li priviamo di quello che noi riconosciamo in noi stessi. In pratica non facciamo altro che come facevano chi faceva funzionare i campi di sterminio, praticamente considerava gli ebrei neanche delle persone. Cioè, quando tu togli la capacità di riconoscere nell'altro la qualità divina che tu hai dentro, di fatto ti ritieni in diritto di farne qualunque altra cosa. E questa è la distruzione emozionale che c'è nelle persone.
Ma infatti io prendo lo spunto qua da una citazione che ho di un autore che è Benjamin Barber, che è un autore poco conosciuto, in cui in Italia è uscito un libro in cui parlava del fondamentalismo del mercato e del fondamentalismo di un certo tipo tribale o islamico. Ma lui non dice che è soltanto un problema di fondamentalismo degli altri. A una sua domanda lui risponde, fa, parlando dell'attualità, lui dice testualmente: è stato chiamato in causa di radicalismo ebraico musulmano, ma guardi che in fatto gli inventori del fondamentalismo di cui stiamo parlando ora sono qui in Occidente. Il brevetto è depositato qui e appartiene ai cristiani. Sono loro che hanno iniziato crociate, inquisizioni e guerre di religione. E aggiunge: no, lo conosciamo bene il fondamentalismo religioso, e in America si trovano alcune tra le voci più potenti del fondamentalismo protestante contemporaneo, Jerry Falwell e Pat Robertson. I loro seguitissimi commenti nei giorni successivi all'attacco dichiarano che l'America aveva avuto ciò che si meritava e che Dio aveva steso la sua mano sull'America per colpa di gay, femministe, abortisti, difensori delle libertà civili. Anche noi abbiamo i nostri talebani, non c'è bisogno di andare in Afghanistan per cercarli.
No, ma infatti purtroppo ne subiamo la rottura dei coglioni adesso.
Sì, ma questo qua è significativo, cioè finché noi non ci rendiamo conto che tutto il mondo culturale è sempre impostato su un discorso monoteista, e noi pensiamo soltanto che tramite la distruzione dell'altro sia possibile risolvere le cose. E questo purtroppo è un modello che ci viene da tutti i monoteismi, cioè dall'ebraico all'islamico, al cristiano, al cattolico. Ma pensare di distruggere il nemico è una cosa impossibile, perché con un nemico si può sconfiggere, però lo si deve anche sapere contenere. E logicamente non si può contenere un nemico in una società che abbia un unico modello comportamentale esistenziale, ma soprattutto depotenzializzato il nemico dal punto di vista del concetto pericoloso. Allora, e cos'è il concetto più pericoloso di ogni monoteismo? È la concezione di un Dio che è detentore assoluto di ogni potere. Provate a pensare a voi sempre introdurre in ogni ambito il concetto che ogni cosa che l'uomo fa è assecondata ed è sottomessa a un Dio che può tutto e può disfare tutto, in cui l'uomo non ha nessuna possibilità. Fate questo, di conseguenza è concepibile distruggere anche il mondo.
Per esempio, anche la stessa medicina, no? La stessa medicina si sta spostando i parametri della medicina dal curare al prevenire.
Sì.
Cioè, solo questo spostamento è un passaggio dal monoteismo a una visione pagana della vita. Cioè, la vita bisogna vivere bene perché esatto. Si sta bene, mentre invece nel cristianesimo si deve vivere male perché poi il Dio ti manda la malattia per mettere la prova e dopo vabbè qualcuno fa la cura, però l'importante è che arrivi la malattia. Gestione ultima, una volta neanche curare, no?
Esatto, sì.
Perché intervenivi sulla volontà di Dio. Bene, portare alla prevenzione invece, cioè evitare il concetto di malattia stesso, cioè lo stesso concetto di malattia, perché la vita va vissuta, è già spostare verso condizioni politeiste. La vita.
Sì, no, ma anche significa spostare non più da un qualcuno di esterno, ma che sei te nella tua esistenza, che devi organizzare la tua vita e non c'è un qualcuno all'esterno che ti dica cosa fare, cioè che ti devi accorgere di te, di come si vive, cioè non puoi... La qualità, diciamo, di vita o il tipo di esistenza non è una cosa che può essere insegnata o che può essere fornita o che uno impara, cioè deve essere la capacità di tutte le percezioni, della capacità intellettuale, della capacità cognitiva, ma questa qui non è trasmessa, non viene trasferita da una struttura scolastica o religiosa, ma esce dalle capacità delle persone. Certo che se le persone hanno sopra 2000 anni di monoteismo faranno un notevole problema a manifestare qual è la loro capacità e soprattutto penseranno sempre che la manifestazione comportamentale è sempre quella della follia del Dio monoteista creatore del mondo, in cui il Dio crea il mondo per avere dopo la soddisfazione di distruggerlo. E se noi impostiamo un comportamento nel fare le cose per poi distruggerlo, allora creiamo la vita per poi vivere male. E questo è un concetto proprio del monoteismo proprio. E mai nei monoteismi si è insegnato che le vie da percorrere, le cose da fare, da agire, sono legate alla propria dimensione, alle proprie capacità, alle proprie passioni. Che siamo noi che dobbiamo percorrere la vita, che siamo noi che dobbiamo comprendere e osservare la realtà, osservare il mondo, la bellezza del mondo, e nessuno verrà a insegnarci dei principi estetici se non abbiamo la capacità di comprendere, di vedere il mondo.
Francesco è troppo buono, io invece sono troppo buono anch'io. No, io volevo invece tirare una somma anche per riuscire a far capire le cose, che fin tanto che in Italia ci saranno le parrocchie, gli oratori e il controllo della crescita dei bambini da parte dei cattolici, ci sarà sempre l'Erica che ammazza la madre, ci sarà sempre le ragazze di Chiavenna che faranno altre cose. E quello che scoccia più di tutto questo non è tanto che avvengano questi fatti, che sono nell'ordine delle cose per la presenza degli oratori, delle parrocchie, dell'educazione cattolica. Quello che scoccia è che esista una miriade di psicologi, cioè una miriade di personaggi che vanno ad avallare le interpretazioni fatte da cattolici e merdacce di quel genere, tipo Maggiolini e tipo sta roba, il cui unico scopo è quello, da un lato, mantenere costante la situazione in modo che questi delitti avvengano sempre, perché fa comodo che ci siano, perché qualcuno ci butta chili di inchiostro e tanti si fanno tante seghe anche nei cosi, perché no, non usi altri termini, Francesco,
sì.
So che non è bello il termine, però quando ti trovi il psicologo che va a spiegare ai genitori del paese dove c'era la Erica perché avvengono questi fatti e come devono seguire i loro figli, viene voglia solo di sputargli il muso, perché questo qua veramente vuole perpetuare ancora quello, perché gli fa comodo che ci sia, no?
Da lavorare
sì, da lavorare e i giornali gli danno da vendere, sì, però la vita delle persone se merda, capisci?
Cioè,
e questo fa rabbia.
Di fronte a un Dio che può fare il giudizio universale, che può entrare nel
mondo, universale, che sia in fondo.
Cioè, che poi nella tua prospettiva, cioè, nella tua prospettiva c'era Apocalisse,
sì, appunto,
cioè, che te ne frega di due persone, cioè che te ne frega.
Sì,
cioè,
comunque...
devi valutare, cioè, tu devi sempre pensare che dalla creazione del primo notizio della creazione del mondo, il Dio ha dovuto sempre intervenire e di conseguenza ha dovuto sempre non dire. Cercare di comprendere perché queste sue creature fossero così, ma ha dovuto sempre la decisione di ucciderle. E poi alla fine gli fa la promessa finale che ci sarà l'Apocalisse. Allora, a questo punto, scusa, viviamo nell'attesa dell'Apocalisse, benissimo. qualsiasi cosa è concepibile. No, vedi, ma un'altra cosa che è significativa in questo comportamento, che dimostra appunto come si va anche a modificare con dei semplici esempi il comportamento e la capacità eroica delle persone, il fatto che questa viene uccisa e subito la si va a beatificare. Non si va a beatificare un eroe che si difende, che ferma chi lo uccide. E soprattutto questa qua, cioè, poi si va a beatificare perché questa qui aveva fede, e non perché gli altri odiavano una persona, perché uno può avere anche un'avversità, può avere anche un odio per le persone, ma perché gli altri odiavano la fede che questa aveva. Cioè, renditi conto, il meccanismo perverso, veramente, cioè, inconcepibile, perché noi ormai siamo abituati a essere nella logica del monoteismo, ma prova a pensarti quando ad esempio questi folli di monoteisti sono affacciati sulla scena del mondo e sono trovati di fronte a popolazioni che avevano una qualità dell'esistenza, una capacità di vivere ben diversa da loro. Di fronte a questi principi teologici lo sono trovati proprio nella impossibilità di comprendere, perché veramente era da pazzi, era da astruso, era inconcepibile. Cioè, come poteva un semplice legionario romano, che aveva un concetto ben chiaro di cosa era la legge, di cosa era il diritto del cittadino, di fronte a questo, che una persona era indegna perché Dio l'aveva cacciato. Cioè, diceva, ma questi sono veramente, e giustamente erano pazzi, insomma.
Infatti, le guerre giudaiche, i romani, no, con Tito, ci hanno messo non so quanti anni, una decina d'anni, per riuscire a capire che la gente che si era sragliata a Masada, l'unica cosa che voleva non era vivere meglio, libertà, costruire la vita, eccetera, ma volevano sottomettere il mondo al loro Dio. Cioè, era talmente folle sta roba che ci hanno messo 10 anni. Chiaramente, quando ci hanno messo 10 anni, hanno deciso chiaramente là non c'era più neanche mediazione. Cioè, uno che ti dice, senti, mi non voglio più pagare le tasse, al limite, vabbè, te scanni, te spacchi, sì, te rompi, e alla fine te medi. Cioè, quando Atene gli hanno messo quella tassa, sì, folle, perché aveva distrutto una piccola cittadina che era sotto protettorato romano, Atene ha mandato a Roma fra i suoi migliori filosofi, no? Di cui uno dei tre era Carneade, per trattare il prezzo, perché il prezzo era eccessivo, no? Dopo gliel'hanno condonato perché Carneade non era uno scemo. Però sta di fatto che se tu sai che il nemico vuole una
Ha mandato dei filosofi.
Ha mandato dei filosofi, sì.
Sottolineiamolo questo.
Sì, no, il problema è che Carneade a Roma ha fatto il primo discorso sulla grandiosità della giustizia, su come era grande la giustizia e cosa è la giustizia. Insomma, dopo ha fatto il discorso esattamente, era uno scettico, d'altronde. Ha fatto il discorso sulla giustizia che non valeva niente e sulla soggettività della giustizia. Il terzo giorno credo che li abbiano imbarcati, cioè, andate fuori, perché la gente stava correndo, perché in fondo il pensiero astratto trae sempre. Sì. No? E invece se uno sai che vuole delle cose, vuole degli oggetti, vuole della terra, vuole qualcosa, sì, puoi sempre trattare, magari non te ne do il 100%, te ne do il 50%, cerchiamo un accordo.
Sì, no, ma trovi anche un accomodamento, cioè, beh, d'altronde i romani non avevano questi problemi di trovare degli accordi con dei popoli.
Quando uno ti dice, mettete in ginocchio davanti al mio Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, come ti fai a trattare?
Esatto.
Non esistono trattati.
Ma non è concepibile, cioè, nel senso che per loro era inconcepibile pensare questo, cioè, una simile teoria, cioè, nel dire, io sono sottomesso, ma sottomesso a chi? Io sono un cittadino romano, ho i miei diritti, se sono un cittadino romano, cioè, faccio parte dello Stato romano, e di conseguenza in quanto cittadino ho i miei diritti.
Secondo me, cioè, era inconcepibile, e pensare a questa inconcepibilità che ha invaso l'intera Europa saccheggiando 2000 anni di storia, costruendo le persone, perché il distruggere, ricordate che la distruzione non è semplicemente la distruzione di qualcosa che c'è. Il bambino cresce, cioè si sviluppa. La distruzione consiste nell'impedire il suo sviluppo, cioè impedire la sua capacità di comprendere la vita, di comprendere i fenomeni, di immedesimarsi nei fenomeni. Cioè, la distruzione crea l'incapacità. L'incapacità porta ad impoverire il sistema sociale e porta tutta una serie di comportamenti che sono inadeguati, cioè, per cui chiaramente a quel punto dopo ci vuole solo la polizia che intervenga. Ma perché? Perché noi abbiamo saputo agire prima, cioè abbiamo saputo agire dopo, cioè, che vuole la polizia, che vuole il campo di sterminio, state se brutti, se cattivi, se violenti, se questo. Perché tu lo hai costruito, tu hai prodotto questo.
Sì, no, ma io voglio dare anche una dimostrazione di quanto possa essere importante l'educazione. Io purtroppo non ho quasi dentro il testo, e lo prendo dalle storie di Erodoto. Erodoto racconta che ci fu un periodo in cui alcune donne ateniesi furono rapite e fatte schiave in una popolazione, da una popolazione ostile ad Atene. Nacquero dei figli e le madri li educarono alla libertà. Questa popolazione, incapace di concepire che le persone fossero educate, alla fine questi erano dei mezzi sangue, erano dei bastardi, dal punto di vista etnico, cioè parliamoci dal punto di vista fisico, cioè praticamente queste donne erano schiave, hanno partorito perché le ha rubate. Di fronte alla capacità che avevano questi ragazzi, mezzi sangue, chiamiamoli così come un termine così, o meticci come vogliamo definire, di avere un concetto di libertà così forte, questi che detenevano le donne schiave li uccisero tutti quanti i bambini. Perché? Perché le madri ateniesi avevano educato i loro figli alla libertà. Cioè, e questo è un piccolo esempio che dà la dimostrazione della capacità della cultura di comportarsi. Cioè, in una situazione di prigionia, queste donne portate via da Atene, fatte schiave, utilizzate appunto come schiave, danno la luce dei figli, e questi figli, educati da queste donne, pur non essendo ateniesi al 100% in quanto erano schiave, in quanto non era una popolazione razzialmente simile a loro, li hanno educati alla libertà e hanno rappresentato un pericolo per questa città. E questa città ha trovato di meglio che ucciderli. Cioè, poi gli ateniesi li hanno sterminati tutti, giustamente, perché di fronte a un simile comportamento, cioè dici che vai ad uccidere una persona non perché fa un comportamento ostile materialmente, ma perché è educata alla libertà e tu la uccidi. Cioè, penso che sia difficilmente concepibile un comportamento, trovare un compromesso, dire, cioè, qualcosa del genere. Cioè, come... D'altronde a questo punto è guerra assoluta e era niente. Però rendetevi conto di cosa significa la cultura e la capacità individuale. E pensate che dicono che la condizione della donna era pietosa.
In realtà non è vero.
Se gli ateniesi hanno fatto una guerra perché qualcuno ha ucciso dei figli di donne che erano ateniesi, pensate all'importanza che aveva la donna e che importanza aveva l'educazione, e soprattutto nel riconoscere negli altri la capacità di concepire ancora questo di libertà, che è fondamentale. E ricordate che questi figli rappresentavano un problema solo perché le madri li avevano educati al concetto di libertà.
Ma il problema grosso è che quando una persona ha degli spazi, cioè vive degli spazi anche emozionali, che li chiamiamo libertà rispetto ad altri, no? In realtà non sappiamo dove può essere la libertà alla fine. Restringerla quella persona è quasi impossibile.
Sì, esatto.
Cercherà sempre delle vie per rimuovere questa costrizione, no? E cercherà di trasmetterla. Infatti il cristianesimo ci ha messo centinaia di anni ad imporsi, sì, attraverso stragi, omicidi, massacri. Perché? Perché ha dovuto far nascere delle generazioni che non sapevano cosa significasse essere dei soggetti di diritto.
Il cristianesimo è soltanto strage.
E queste donne ateniesi prese così e fatte in questo modo avevano la memoria, no?
Sì, cioè, avevano l'educazione della famiglia.
Infatti, i cinesi adesso stanno scoprendo che le donne cinesi avevano un alfabeto fonetico, adesso lo stanno utilizzando anche per la scrittura, tipo in computer. Cioè, in realtà non si può mai ridurre delle persone a niente. C'è riuscito solo il cristianesimo perché ha portato l'unica novità nella storia che era sconosciuta, cioè lo stragismo per questioni religiose e i campi di sterminio. Questa è l'unica novità nella storia che ha portato il cristianesimo, e generazione dopo generazione, stragismo dopo stragismo, è riuscito a ottenere questo, cioè ha trasformato gli esseri umani in bestie di un gregge. Pazzesco.
No, ma difatti vale una cosa che ad esempio va anche dimostrata, che è significativa, è che il monoteismo ha sempre l'utilizzo del termine paura in qualsiasi cosa, cioè la paura dell'uomo di fronte alle cose. Se voi vi prendete la Bibbia e andate a cercare il termine paura, un unico esempio che voi trovate di paura attribuito agli altri è quando un soldato romano maltratta un apostolo e questo apostolo risponde: io sono cittadino romano. Cioè, pensate se questo è concepibile in un poliziotto vissuto in una città monoteistica che maltratta qualcuno e gli dice: guarda che io sono cittadino romano. Cioè, facciamo i confronti, cioè, questo è sulla Bibbia, cioè, questo apostolo disgraziato, che, cioè, se poi il legionario romano anche una volta cedeva, insomma, potevamo anche ringraziarlo. Questo legionario romano che maltratta uno, questo gli risponde: fa, ma io sono cittadino romano, e il legionario prende paura perché ha maltrattato un cittadino romano. Questo concetto proprio giuridico, provate ad applicarlo nella nostra epoca.
No, io mi ricordo una cosa simile. raccontata da un giocatore del Milan, Gullit, non so se lo ricordi,
sì.
No? E lui praticamente era adottato da una coppia olandese, no?
Cioè, sì.
E quando venne arrestato, cioè, c'è stato dei ragazzi, cioè, sì, li hanno preso quando erano dei ragazzini, insomma, li hanno preso e portato in questura, hanno chiamato la madre, non hanno chiamato la madre. E lui dice che era trattato malissimo perché era nero, no? Poi quando è arrivata la madre, alta, bionda, olandese, e l'atteggiamento dei poliziotti è cambiato da così a così. Ma quello credo che sia una questione di razzismo pure semplice.
Sì, no, ma questo è anche significativo. Perciò rendetevi conto, il monoteismo, non ha, cioè, ci vengono a raccontare le palle che il monoteismo ha rappresentato un miglioramento della condizione della donna, dell'uomo, della società. Il monoteismo ha rappresentato soltanto la cancellazione di cose che erano normali e scontate. Cioè, pensate che queste cose non è che sono tenute per guerre di religione, per battaglie, per chissà che. Erano cose date per scontate ed acquisite che nessuno metteva in contestazione. Pensate che ad esempio nell'antica Roma il padrone che mandava gli schiavi lo mandavano al confino.
Sì, ma, cioè, quando arrivò il cristianesimo, una delle operazioni che ha fatto è stata quella di impossessarsi delle vedove.
Sì.
Cioè praticamente si è fatto intestare i beni delle vedove. Allora, perché una vedova intesti dei beni significa che la vedova è in grado di ereditare,
sì,
che è proprietaria dei beni. E ricordatevi che tutta la storia
e
delle
che
donne,
nessuno gli può togliere questo diritto di farlo, soprattutto.
E in tutta la storia delle donne, l'elemento centrale per la libertà della donna, che era fondamentale anche a Babilonia, era la capacità di avere dei beni, cioè di possedere dei beni e questi beni fossero riconosciuti come suoi. Cioè, questo era il vero potere. Cioè, all'interno di una società una donna è libera quando può possedere una quantità di valore tale per cui si può dire ricca o non ricca, cioè o può diventare ricca
o disporre di se stessa.
Esatto. Chiaramente dopo che poi una società, appunto, poi vedi il parametro di disporre di se stessa, tutta una serie di cose, no? Però il cristianesimo si è impossessato delle proprietà proprio che era veramente allucinante. Oh, però.
Sì, no, ma cioè, quello che io vorrei fare, che questi valori non sono stati valori che all'interno di queste società che non erano monoteistiche sono stati imposti o c'è stata la necessità di imporli, cioè erano dati per scontati, per acquisiti, in cui nessuno li metteva in discussione, nessuno dubitava della validità, del beneficio di questo, cioè proprio non c'era qualcuno che diceva no, questi nostri comportamenti all'interno della comunità sono dannosi o vanno tolti, cioè nessuno andava a dibattere su questo, nessuno faceva polemica su questo, perché trovava naturale e scontato l'esistenza dei diritti all'interno dei componenti della comunità o della società o della città, e di conseguenza questo era normale, un concetto di libertà e di disponibilità delle persone della propria esistenza, cosa che è stata fatta cancellata e distrutta completamente da ogni monoteismo.
Va bene, Francesco, sentiamo se c'è qualche telefonata. Va 049 700 700, 049 700.
Ricordiamo con l'occasione era dalle ore 20:15 a 20:45. C'è l'appuntamento per la conferenza a Marostica in via Montero 66 sulla strada Lacchetta Marostica a Porta Bassano, davanti alla sede dell'ex regionale Veneta, ex Radio Gamma 5. Ci troviamo sul piazzale e poi ci spostiamo appunto sul luogo della conferenza. La conferenza è sull'arte dell'agguato.
Seconda parte.
Sì, la seconda parte, di conseguenza gli ascoltatori che vogliono interessati possono partecipare liberamente.
Sì, Gian Paolo.
Ciao, dimmi.
Ciao. Mi chiedevo, l'altro giorno ho sentito parlare di antropofagia in un manifesto che avevano probabilmente messo su per il muro, forse erano gli islamici che hanno parlato di antropofagia, ma non penso sia errata la definizione nei confronti della cosiddetta comunione cattolica, no? Senti?
Sì,
sì, ti sentiamo.
No, dimmi se è errata la definizione di antropofagia quando ti riferisci a gente che mangia carne umana. E quindi, scusa, la definizione mi sembra appropriata abbastanza. E qui giù scandali, eccetera, perché hanno visto sto. Se vuoi parlarne un po' di questa cosa.
Beh, sai.
Ok.
Ciao.
Ci sono state delle grandissime guerre all'interno della follia monoteistica cristiana sul discorso di cos'è la comunione, di cos'è l'eucaristia, cioè ci sono state delle polemiche incredibili. Per chi vuole, ad esempio, sono state guerre se c'era o no la presenza del sangue, del corpo di Cristo. Sì, fondamentalmente l'ecorestia rappresenta per i cristiani una forma di cannibalismo. D'altronde, sai, loro sono cannibali, vanno a mangiare la libertà, la loro esistenza, possono benissimo mangiare anche le persone. Questo
è che è un po' più pesante il discorso. Cioè...
Sì, poi esistono anche molte altre cose, e appunto basta pensare appunto che le guerre di religione su cosa era il concetto proprio dell'ecorestia, cioè se era proprio, se tra l'altro la pretesa che è materialmente il corpo e il sangue di Cristo e tutte altre cazzate del genere.
All'origine faceva un po' più schifo, eh?
Sì,
all'origine il pane di Cristo non era altro che un'operazione spermatofagica.
Sì, beh,
cioè, praticamente questo era soltanto che, sai, queste comunità avevano tutta una loro serie di riti per,
esatto,
avere figli, in sostanza, cioè avevano tutta una serie di pratiche che loro chiamavano religiose per non avere figli, e il maestro dava la comunione ai suoi discepoli attraverso la spermatofagia. Purtroppo questo era, altrimenti sì, questi erano i tempi. A Roma si cominciavano già a inventare i primi preservativi, a Roma, sai, i romani sono civili.
Sì, beh, sai, d'altronde se noi andiamo poi sul significato più profondo, e se uno va a cercare tutti quanti i documenti che sono relativi alle varie carestie, alle varie comunioni cristiane, hanno sempre a che fare con una dimensione puramente religiosa e di tipo sessuale, cioè proprio di secrezione di tipo sessuale. Logicamente per questo motivo le donne sono escluse dal sacerdozio cristiano, proprio perché non sono dotate di sperma, sostanzialmente solo per quello. Cioè, questo è il motivo fondamentale. Certo che non ve lo vengono a raccontare, vi tirano fuori la storia della tradizione, però il fatto stesso che il Papa continua ad affermare questo è indice che anche loro sanno benissimo che la ecorestia, l'ostia, rappresenta soltanto lo sperma di Cristo. E siccome appunto esistono tutta una serie di documenti,
mangiate il mio pane e vivrete in eterno, era questo il significato, né più né meno.
D'altronde anche nell'area appunto delle varie follie monoteistiche di tipo ebraico esistevano comunità che praticavano questo, che c'era questo, e logicamente alcune eresie che hanno poi formato quella follia monoteistica che è il cristianesimo hanno utilizzato questo. Probabilmente, sai, c'è stato anche un distacco sul fatto di come ottenere questo sperma e come utilizzarlo, e che ha elaborato.
Il problema era che finché erano piccoli gruppi all'interno delle città andava bene, quando il gruppo diventava più grosso e magari aveva anche il controllo della città, cioè aveva un peso maggiore all'interno della politica della città, queste pratiche non potevi più farle. Perché? Perché altrimenti venivi attaccato politicamente, più o meno come fanno in America con l'amante del presidente di turno. Cioè, pertanto bisognava dargli un'altra valenza e connotarli in maniera diversa, però in realtà fino all'inizio queste erano le pratiche.
Ecco, a proposito appunto, se per chi vuole avere un accenno a queste tecniche dell'uso della potenza anche politica dello sperma, esiste un libro di Damagli che si chiama appunto Sesso e Potere, e costa anche 9.900 lire ed è uscito appunto sullo scandalo di Monica Lewinsky di Bill Clinton. E lei, da buona antropologa, appunto va anche a recuperare tutta una serie di validità sul discorso della valenza che ha all'interno della cultura protestante, il fatto di dire la verità all'uso dello sperma, di cose del genere, perché lo sperma rappresenta il potere, che alla fine è un riconnettersi alle radici cristiane.
Esatto.
Chi trova questo libro io lo consiglio di andarselo a leggere, perché appunto rappresenta una notevole informazione su cos'era in origine e cosa significa l'ecorestia per i cristiani. E questo appunto è fondamentale, anche perché logicamente poi loro si vergognano di questo, perché loro hanno sempre appunto la mania, sai, che esistono le varie iniziazioni, che sono i vari passaggi, che sono i vari riti, che sono i vari segreti, che sono le consacrazioni, ma d'altronde queste consacrazioni sono appunto finalizzate per tenere occulti i vari livelli. Il fatto stesso appunto che si crea sempre questa struttura in cui le conoscenze sono limitate è perché a un certo punto diventa pericoloso, insomma, cioè diventa anche per loro poco di stile, e allora di conseguenza si va a raccontare altre cose. Poi guarda, gli esempi di discussioni su cos'era l'ecorestia, a parte la battuta del cannibalismo, ne vanno fatte moltissime, e io potrei benissimo liquidare tutte quante le discorsi teologici cristiani con delle gran cazzate. Cioè, se uno vuole leggere le barzellette, si può andare a leggere tutta la teologia cristiana. Se non sapessimo cosa ha prodotto sul mondo, e soprattutto cosa ha prodotto, cioè, sul mondo ancora meno, perché il mondo ha capacità di riorganizzarsi.
Sì, soltanto sai che fatica.
Sai che fatica, però se tu ci pensi, tutte le generazioni che sono state deformate, distrutte, che ancora adesso noi vediamo le condizioni di molta gente come è rovinata dal cristianesimo, si ride con un riso molto amaro.
Molta,
cioè.
Molta gente, tutti i stati praticamente, cioè, non esiste una cultura in tutto il mondo, qualunque cultura, che sia stata indenne, capisci? Beh, anche se uno dice, vabbè, quello c'è una cultura politeista, no, col cazzo. Cioè, il suo politeismo c'era prima che arrivasse il cristianesimo, se un politeismo era, e lo possiamo descrivere in quanto tale. In realtà con l'avvento del cristianesimo ha dovuto piegarlo quel politeismo, come ha dovuto fare i nordici, per esempio.
Sì, sì, ma a livello mondiale, a livello mondiale nessuno ne è stato indenne, cioè proprio nessuno.
Lo stesso induismo ormai si può definire tranquillamente cristianesimo, perché tutto quello che è la struttura sociale che esprime non è altro che una ripetizione del cristianesimo adattato alle sue specificità.
Sì, ma d'altronde sai, quel corso del colonialismo.
Ciao!
Attento, visto che viviamo in un mondo che ormai, visto che ci sta cristianizzare o cattolicizzare dei conigli, per fare perdere paura a sti conigli, cosa bisogna fare?
Io ho altre tante generazioni, sai.
Ti dici?
Sì. Pensi di spiegare che siamo.
Oh,
mi senti?
Sì.
Sì, sì. Cioè, mi pensavo che se c'è qualcuno che ha coraggio, potrebbe fare venire il bacco a certa gente.
Sì, può trascinare qualcuno, aiutare qualcun altro a tirar fuori un po' di coraggio, ma purtroppo è generazionale la cosa, cioè si sedimenta un po' alla volta.
Oh, ma ieri sera sono andato a sentirmi nella conferenza sul Graal, no? Fatta dai tuoi amici i Rosa Croce.
I miei amici, no?
Fa scherzo?
Sì.
No, guarda, io ti dico sinceramente, sono andato a una sola conferenza di Rosa Croce. Ho resistito 10 minuti e poi ho detto o vomito o vado via, preferito andare via. No, anche, avevo diversi amici con me, tutti ce ne siamo usciti.
Ma e tu hai resistito?
E già la seconda che vai, che vuol dire che c'è attratto di Rosa Croce.
E dopo alla fine i go incazzai e i go messi KO. Perché che ho detto no? Che io siccome chi fa il giro, torno e dopodiché qua scuola spirituale tende ad andare a luce.
Sì.
E ho detto, vai, mi ho visto che senza paura sono arrivato a luce stesso, no? Però se nel mio cammino ho trovato gli ostacoli, mico cercate di evitarli. Se questi ostacoli erano davanti, mi dico, tui, guardi, cosa feo? No, noi altri non potremmo abbatterli. E ora capi paura, e se capi paura si ci vai. E me si capo davanti a tutti. Ad ogni modo, se viene fuori che persone ha in questo momento qua, gli ha un fine, no? Perché io gli ho messo ieri sera che si coegai con i massoni e con i templari. Io l'ho messo pubblicamente. E ha un fine ben preciso, che se c'è ancora qualche punta avanzata che al di fuori di tutte le regioni dei sette tenderia a trovare la sua libertà e possa essere inguaiata dall'ultima scuola spirituale, che tu capito? Dove chi ti fa vedere, ti illude della libertà, però ti ingabbia e come tale già
visto. Noi non abbiamo paura di nessuno.
No, beh, io non ho paura di nessuno, fammi la carità.
Anche se qualche volta è un po' pesante.
Va bene, io vi saluto, ciao.
Ciao.
Cioè, no, ma in effetti ci sono delle ragioni vere quello che ha detto, no? Cioè nel senso che non è che il cristianesimo costruisce un solo modo di agire, costruisce mille modi di agire all'interno dei quali inguaiare tutte le persone.
D'altronde sai un grade, c'è il pastore, ci sono anche i cani da pastore.
Questo è un esempio, no? Cioè, capito? Cioè, praticamente usa una dialettica di trasformazione, cioè di comportamenti diversi.
Vedi, così trasformare un uomo in oca. Pensavo...
Solo il cristianesimo può fare questa roba qua.
Cioè, non è che la maga Circe riusciva intanto.
Esatto. Lei si è
diventata
al maiale.
Ci ha tentato, ma insomma, alla fine. Alla fine ha dovuto rinunciare anche lei.
Infatti è arrivata al maiale, ma il maiale è più vicino all'essere umano, per cui tutto
sommato. Sì, ma Ulisse, come sempre, l'ha vinta, di conseguenza ha recuperato la forma umana. E con questo cristiano forse solamente in pentola, ma
questo,
io penso che sia anche cattivo.
Penso che sia il massimo livello raggiungibile.
Sì, ma non cioè, forse penso livelli peggiori, ma il miglioramento nessuno.
E allora? Vabbè, siamo a questi livelli, mentali. Cioè, un cristiano più di questo non può fare. Può stuprare bambini, può ammazzare chi non si può difendere, può spacciare eroina, può costruire il vuoto nelle persone annientandole. ma altro non è
sì, ma i cristiani possono solo creare il terrorismo e soltanto sì. creare appunto le tensioni affinché le persone...
No, non ci siamo mai sentiti. Io normalmente parlavo con Francesco. Ti volevo dire una cosa, Claudio, no? A parte queste stupidaggini di telefonate che ti fanno, cerco di essere anche Mario un po' critico e nello stesso tempo anche provocatorio nei tuoi confronti. Io sono Mario comunque, chiamo spesso questa radio qua. Tu hai parlato che in Italia succedono certe cose dovute proprio a questo discorso del monoteismo, no? Però non è che certe cose tipo quelle delle ragazze succedono solo in Italia, succede in ogni parte del mondo.
Ma sì. Il monoteismo c'è in ogni parte del mondo.
Esatto, quindi non è solo il monoteismo, non è solo il cristianesimo, no, può essere anche un altro tipo di monoteismo.
Sì, 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 anche i musulmani, anche gli ebrei, non abbiamo nessun problema.
Siccome, ecco, appunto io volevo precisare sì. questo, siccome tu parli di cristianesimo, io non è che sia un bigotto.
Sì, sì, sì.
Ecco, io ti posso dare ragione in molte cose, però dico, attenzione, Claudio, che hai parlato di Italia, in America, succede
certo,
in qualsiasi posto.
Sì, sì, parliamo, possiamo parlare dei protestanti, poi, Claudio, dimmi.
Esatto. Poi adesso io vado a un punto che magari probabilmente, non so, forse ti farà anche
arrabbiare. Fa bene, tanto. Vai.
L'avevo accennato anche molti mesi fa, Francesco. Nelle tue risposte, Claudio, nella tua, io la dico, infinita... intelligenza, perché secondo me o cultura, diciamolo così, però si nota molte volte, almeno le volte che io ti ascolto, un fanatismo, cioè una, come ti posso dire, una violenza, violenza sempre comunque verbale, no? Che può essere anche, secondo me, tipica di un altro fanatismo religioso, hai capito cosa ti voglio dire?
Beh, io ti lascio, cioè, questo qua.
Questo è un mio giudizio.
Appunto, ecco, questo è importante.
Questo è un mio giudizio, e ti sento nelle risposte che dai anche ad ascoltatori, e quindi ripeto, questo è il mio giudizio, non è
Ma scherzi, il giudizio è tuo, insomma, ti appartiene.
Ecco, cioè, talvolta ascoltandoti per radio, beh, aspetta, Claudio ce l'ha certamente contro questo monoteismo e sono d'accordo con lui, però usa una violenza verbale che può dare adito al fatto di dire ma sei anche tu un fanatico, hai capito, Claudio?
Sì, sì, no, lo so, ma vabbè, ok.
Ok, ti saluto.
Ciao,
Mario.
Non prendiamo più telefonate perché la trasmissione è finita, mi spiace per il telefono se suonano. No, io devo dire una cosa di tanto.
Sì, sì, no, no, di pure.
Si chiama rivoluzione del linguaggio, cioè nell'epoca moderna c'è una trasformazione del linguaggio che sta avvenendo, che non significa niente di particolare, semplicemente il linguaggio verbale si avvicina al linguaggio emozionale. Cioè questo avvicinarsi fra linguaggio verbale e linguaggio emozionale dà adito a una percezione diversa di quello che è la persona. Qual è il guaio? Il guaio è la struttura emozionale della persona. Chiaramente se uno ha una cultura in cui violenta le persone o sia propria degli altri, chiaramente il suo linguaggio emozionale andrà a distruggere gli altri. Ma se invece il suo concetto di fondo è un concetto di libertà, la sua esposizione del suo linguaggio sarà comunque sì violenta perché rispecchia quella che è la struttura delle sue emozioni, però sarà comunque un fare di libertà. Mi dispiace, signori, ma purtroppo ha ragione Mario che dice questo, però la rivoluzione del linguaggio, cioè la rivoluzione della comunicazione, non l'ho inventata io e fa parte della scienza delle comunicazioni.
E poi non possiamo usare il termine politicamente corretti.
Esatto, mi dispiace, titemi di intelligenza infinita. In realtà non ho nessuno, cioè, sono soltanto ciò che io sono, al di là di questo, e sono anche molto limitato fra le altre cose. Però, siccome certe esposizioni sono necessarie, non possiamo farne a meno. E io non posso rinunciare a questo tipo di linguaggio. Anche Francesco ogni tanto gli viene voglia di strozzarmi quando uso parolacce. No, in effetti ha anche ragione. Però in effetti io posso anche cercare di limitare le parole, però non riesco più a rendere quelle emozioni che voglio trasmettere per radio con lo stesso impulso, con la stessa forza.
Sì, ma meglio parole vere che intenzioni false. Beh, io saluto a tutti.
Ciao, allora siamo Francesco che faccia risponde. Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte, trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Adesso non vedo nessuno, io vado avanti con la pubblicità e con le varie cose. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte di magia, stregoneria, paganesimo. Ciao.